E il sole alto in quel di Milano, ma coperto da una coltre di nubi infinita e dalla pioggia. Partiamo subito con la rubrica meteorologica oggi a Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Siete sintonizzati su www.radioyulm.it. Oggi non c'è tempo da perdere perché abbiamo tante cose di cui parlare. Io sono Samuele e con me non c'è Francesca.
Io sono Francesca, ragazzi, ciao. No, ci sono. Samu, tu volevi liberarti di me, ma mi spiace anche da malata con la febbre, con tutte le intemperie che posso avere, mi spiace, ma sarò qui con te ad accompagnarti nell'episodio di oggi. Ma ragazzi, di cosa parleremo? Perché voi lo sapete tutti, penso lo possiate immaginare di cosa parleremo, visti l'un terabyte di informazioni che se ne va da una grandissima casa di Nintendo. Ed eccoci qua, quindi, che torniamo tra pochissimo.
E come ha detto la Fra, oggi è successo, cioè oggi in realtà negli ultimi giorni è successo un gran macello. Voi immagino che lo sappiate se ci ascoltate, perché siete insomma interessati a questo mondo. Se nel caso non foste interessati, ve lo diciamo noi: è stato rubato effettivamente un terabyte di informazioni da Game Freak, che per chi non lo sapesse è l'azienda che si occupa dello sviluppo dei giochi di Pokémon. Ecco ragazzi, per chi non avesse magari in mente che cosa vuol dire un terabyte di dati, la mia PlayStation 4 intera tiene un terabyte di informazioni, cioè tutto quello.
Vabbè,
che
come
ci può stare
una PlayStation
sulla mia...
Samu, cioè ragazzi,
una PlayStation piena, però attenzione, c'è un gioco in media pesa sugli 80 giga installato e funzionante e che gira,
esatto.
Un terabyte di informazioni su giochi che andavano anche per DS è una quantità che non ha senso. Infatti abbiamo sprite, codici sorgenti, informazioni sui nuovi giochi, discorsi dei dipendenti, informazioni su anime, insomma non riusciremo chiaramente a spiegarvi tutto quello che è stato leakato, perché saremmo qui, Saidonia, un grandissimo streamer che si occupa di questo, ha impegnato 3 ore solo per parlare dei leak, di una parte dei leak. Ecco, noi in un'oretta dove non parliamo solo di questo non possiamo farvi una rassegna completa, chiaramente, ma cerchiamo di spizzicare informazioni qui lì e qua e là e darvi le cose esatte, ecco.
Beh, ma Samu, io direi che possiamo iniziare con la notizia della versione beta del design delle mappe di Pokémon XY, perché comunque XY, siamo con soft, no? Ok, perché comunque è una cosa che in tanti hanno già giocato, no? Mm-hmm. Però noi là possiamo già vedere una versione di prova della mappa di gioco, con addirittura la... come si chiama? L'isola sud, cioè ci doveva essere una Kalos sud, ad esempio, cosa che alla fine non c'è mai stata, oppure ci doveva essere la Mega Evolution di Jinx, che effettivamente Game Freak aveva pensato, no? Quindi sì, la voleva fare, dove addirittura ottenere l'abilità Magiscudo Jinx, aumentava le statistiche di velocità eccetera eccetera, e però effettivamente non è mai stato realizzato. Quindi cioè queste cose qua in realtà sono anche carine, anche perché noi possiamo vedere in questo, nelle immagini che sono uscite, anche tipo un modello 3D umanoide, no, all'ingresso vicino a una casa, no, anche se non si capisce poi bene qual è il personaggio, però c'è, cioè, queste cose qua, no, che siano uscite, alla fine è carino, no? Cioè, diciamocela tutta, è un gioco che abbiamo già giocato, no? Una curiosità, sì, ecco, che in realtà Game Freak ci poteva dare anche senza essere leakato, diciamoci
carino,
la verità.
È carino, ma non troppo per come ci siamo arrivati, cioè, qualcuno ha letteralmente fatto un furto di informazioni su un'azienda che comunque sappiamo che non è già da sola, non è in queste grandissime condizioni, sono in 4 gatti, poverini, sfruttati ogni anno a fare un gioco nuovo, un gioco all'anno, ragazzi, è qualcosa di impensabile per un'azienda normalissima, figuriamoci per un'azienda piccola, infatti poi vengono fuori quelle opere, diciamo, con problemi tecnici come sono state le ultime. Ecco, questo furto di dati forse non era proprio la cosa migliore che ci si poteva sperare per
questo, assolutamente, per, no, cioè, però sarebbe stato bello che uscissero magari direttamente da Game Freak, che curiosità, ecco, sottili di questo genere, come anche come si dice, non dico i codici sorgente, però ci sono tante piccole curiosità, non so, backstage di Pokémon o personaggi che sono usciti, che potevano tranquillamente essere diffusi senza danneggiare nessuno. ma un'altra cosa che è stata divulgata, tra l'altro, e tu Samu lo sai bene, sono i codici sorgenti di Heart Gold, Soul Silver e Bianco e Nero 2, quindi che sia forse un remake in arrivo per questi tre giochi, visto che c'erano dei codici sorgenti? Chi lo sa?
No,
restiamo
no,
un pochino con il dubbio.
Questa cosa in realtà, purtroppo,
ma non lo so.
Francesca, la nuova Riddler Q.
Questa
è un inside joke. No, i codici sorgenti l'azienda li deve tenere e li tiene sempre, perché altrimenti non è possibile poi giocare al gioco. Comunque succedono, adesso non voglio spiegare in preciso tutte le componenti tecniche, perché poi neanche io le so, ad essere sincero non le so perfettamente, ecco. Comunque il codice sorgente è proprio dell'azienda e quest'ultima lo detiene per tutto il tempo, cioè non è che se c'è un codice sorgente di Heart Gold e Soul Silver allora vuol dire che sta arrivando un remake, no. Cioè loro
no,
hanno
questo
fatto
assolutamente
il gioco, quindi è stato leakato semplicemente perché questo leaker, Game Freakout, così si fa chiamare dai più, ha preso tutto quel, cioè è entrato all'interno del diciamo di della reparto admin, ecco, scusate, del reparto admin di Game Freak, e ha preso tutto quello che poteva prendere prima di venire kickato. Tra queste cose ci sono,
sì, ma perché divulgare proprio questi tre? Perché proprio questi tre sono stati divulgati e non altri?
Ma
anche là, né? C'è una riflessione, magari ce la facciamo, no? Anche voi ascoltatori da casa, fateci sapere, secondo voi, perché questi tre adesso,
No, beh, allora sicuramente potrebbe non essere un caso, però è anche vero che quando tu ti trovi all'interno di una pagina come quella di Game Freak da admin, non pensi, tu prendi e basta. Comunque, un'altra cosa che è stata estrapolata da Game Freak Out è Pokémon Synapse, un nuovo gioco multiplayer che dovrebbe, allora non si è ancora sicuri su quello che potrebbe essere. C'è chi parla di MMO, ma tecnicamente non dovrebbe essere un MMO, e sarebbe in fase di sviluppo proprio presso Game Freak e ILCA, lo studio che era anche dietro Diamante Lucente e Perla Splendente, per capirci. Quindi, diciamo, a livello qualitativo e meramente grafico, un buon lavoro. L'acqua di Diamante Lucente e Perla Splendente era una gran bella acqua. Poi il fatto che c'erano gli sfondi opachi perché le ragazze avevano le gonne e non hanno pensato di fare degli sfondi opachi perennemente è un altro discorso. Ma qui andiamo sull'autorialità. Ecco, la fuga di notizie ha svelato dettagli inediti appunto su questo progetto misterioso, che ha appunto alimentato ancora una volta l'hype dei fan che cercano sfide online per cercare di capire appunto che cosa si cela dietro questi progetti. Synapse sembra voler riprendere lo spirito di Pokémon Stadium, per capirci, e offrire una esperienza che sia incentrata sulle battaglie tra allenatori. Dovrebbero esserci modalità squadre con addirittura 6 allenatori per parte, insomma un bel cacciarone, ecco, un bel Pokémon cacciarone. Si fa anche menzione di un sequel per Detective Pikachu con nuove trame, nuovi personaggi, che dovrebbe confermare l'interesse di Game Freak per continuare l'espansione di questo universo narrativo cinematografico.
Beh, che comunque già lo sapevamo che Game Freak era interessata a continuare lo Detective Pikachu, cioè comunque si sapeva che sarebbe stato un successo che Nintendo non avrebbe accantonato così, però questa ulteriore conferma sicuramente da un lato ci fa piacere, e dall'altra, come abbiamo già detto prima, ci sarebbe piaciuto di più averla da Nintendo, ecco, che non da dei leak. Ma se vogliamo proprio parlare di Nintendo, effettivamente quindi è stata confermata una Nintendo Switch 2 con il nome in codice Once, quindi la 10ª generazione Pokémon, ok, che il nome in codice di, è Gaia, ok, dovrebbe essere in fase di sviluppo proprio per Switch 2, quindi Once. E significherebbe che quindi questa, cioè i nuovi Pokémon, no? Avremmo comunque non più magari come gli ultimi che hanno avuto come protagonisti 3 starter che già conoscevamo, no? Che erano cos'è in Pokémon Leggende, c'erano Oshawott e non mi ricordo adesso gli altri 2, però abbiamo finalmente un qualcosa di un po' più corposo, sperando che non faccia la fine di quello tra precedente, cioè piuttosto lo preferisco un po' più cibi come Lucente Diamante, sì, Diamante Lucente per la Splendente, che una roba fatta come era stata fatta quella con Miraidon e Coraidon, sinceramente. Però, in ogni caso...
Certo, ma tra l'altro questo gioco non possiamo sapere più di tanto perché non è stato proprio giocato dal leaker, perché, come hai detto tu, è un gioco per Switch 2, quindi non esistendo la Switch 2 il gioco non può girare. Ma vedo la regia che si sbraccia, che vuole dire qualcosa, quindi Alessia, che in regia, prego, ci dica.
Allora, come sapete, appunto, come vi hanno già anticipato, ciao a tutti i ragazzi, i nostri Samu e Fra, proprio la notte del 12 ottobre il web è esploso. Il web è saltato in aria. Io personalmente ero appunto bella tranquilla che sfogliavo Twitter alle 2 di notte e mi sono ritrovata a un post di CentroLeaks, che CentroLeaks, per chi non lo sapesse, la pagina Twitter che raccoglie costantemente tutte le fughe di dati e tutti i leak che si trovano in giro sul web, sia falsi che veri, dove smentiscono anche quelli che sono falsi. E tre giorni fa hanno appunto postato un comunicato dove dicevano: attenzione, tutti quelli che si stanno riunendo su questa pagina, perché questa pagina si riempirà di leak uno dietro l'altro.
Sì.
Oggi, 7 ore fa, più per la precisione, è uscito un gameplay completo, e vorrei sottolineare completo, del prototipo del 31 maggio 2009 di Pokémon Nero, con ancora i vecchi sprite di Swoobat, il vecchio
Adoro.
Sprite di Zebstrike e Blitzol uniti insieme, Beta Kyurem, Beta Reshiram e il modello del ponte freccia luce già completo, già come lo vediamo tuttora, anche i movimenti di camera,
ecco,
molto
che
simili.
Figata.
Ecco, per questo io ti dicevo prima, Fra, che è improbabile che ci sia il fatto che abbiano divulgato Pokémon Bianco e Nero voglia dire che magari c'è un remake in arrivo, perché hanno preso quello, lo hanno giocato, quando hanno finito di giocarlo hanno divulgato le informazioni, hanno fatto quello che potevano. Poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, perché Bianco e Nero sono i miei Pokémon preferiti, però probabilmente, ecco,
i nostri Pokémon preferiti, ecco,
sì, certo,
mettiamola così, quindi in realtà ci speriamo sempre un pochino, ecco. Ma dei Pokémon, visto che Alessia ha detto che voleva ha detto che sono stati usciti, no, le beta di questi Pokémon, Reshiram, Zekrom, non vi preoccupate, perché ne parleremo nella seconda parte di questo episodio, quindi restate con noi, perché comunque, voglio dire, possiamo commentarne quante volete,
esatto,
cioè sono usciti veramente tantissimo inimmaginabili.
Ma adesso ci sentiamo Pokémon di Giorgio Vanni.
Pokémon, vive Pokémon, sempre più frizzanti, magici.
Ed eccoci qua, bentornati su Radio Yulm, questo è Morio Ce Vedio, il Giappone a portata di radio. Avete appena ascoltato Giorgio Vanni con la sigla di Pokémon. E direi che possiamo continuare con i leak su Pokémon, visto che ne abbiamo già parlato per un buon quarto d'ora. Direi che possiamo continuare a cercare qualche altro mistero, no? In cosa è stato rilasciato dai leak. E direi quindi, a proposito di misteri, di parlare di quello di Typlosion, perché c'è proprio quest'ombra sinistra un po' che lo circonda, no? Questa storia che narra di Typlosion che, consumato dalla furia cieca, incendia un intero villaggio facendo morire praticamente quasi tutti gli abitanti, no? Che è abbastanza agghiacciante rispetto a quello che all'immagine, no, che noi abbiamo dei Pokémon, visto che alla fine l'idea era quella soltanto di un Pokémon volpe, no, fuoco, che è quindi associato a lealtà e coraggio, quindi non tanto alla morte e alla distruzione. Infatti queste storie sono state rimosse dalle versioni finali dei giochi, no, perché era sicuramente un lato un po' più disturbante, se pensiamo che alla fine i Pokémon distruttori sono molte volte i leggendari, ad esempio, quindi non l'associamo mai a Typlosion, no? Cioè, capito?
Certo, ma infatti, cioè, per chi si ricorda a livello di lore, non dico chi segue Cydonia, ma chi ha giocato magari con molta cura i giochi di quarta, quinta generazione, quindi Diamante, Perla, Bianco e Nero, c'è stato un tentativo da parte di Game Freak di avere un tono un po' più serio. C'è la famosissima biblioteca in Pokémon Diamante e Perla che spiega proprio di come il rapporto tra umani e Pokémon sia molto più profondo di quello che poi si possa immaginare. Qui purtroppo andiamo sullo speculo, perdonatemi, perché non si è andato avanti per questa linea? Molto probabilmente per i soldi, perché chiaramente un mercato infantile tira molto di più che un mercato un po' più serio, un po' più macabro. Però Game Freak con questo leak ci ha dimostrato, nonostante poi il leak non sia merito loro, ci ha dimostrato che queste intenzioni c'erano ed erano numerose. Infatti sono tantissime le storie che vengono fuori di questi Pokémon che facevano cose un po' misteriose, un po' particolari, si accoppiavano con degli uomini, che non doveva essere un qualcosa di magari molto negativo come lo vediamo adesso, perché la linea su cui voleva andare la storia, almeno secondo alcune descrizioni della biblioteca presente in Diamante Perla, era che umani e Pokémon fossero molto simili gli uni agli altri, anzi che discendessero dagli stessi antenati. E quindi vedere,
ma infatti, ecco, questa cosa di voler rendere, ecco Samu, no, la cosa di rendere un pochino più adulti, no, i Pokémon, ci hanno provato con Pokémon Leggende, sì, che però non è riuscita molto bene, perché aveva una roba né troppo per bambini né troppo per adulti, quindi alla fine non ha raggiunto né il target desiderato né quello indesiderato con quel gioco, ecco, se proprio vogliamo dirla tutta.
Non
però
solo,
sì, come dici
fra...
giustamente tu,
non solo fra, perché aggiungo, dica, scusa l'interruzione, ma aggiungo che Game Freak ha anche provato a riavvicinarsi un po' ai ragazzi e agli adulti, appunto durante la quinta generazione con Pokémon Bianco, Bianco e Nero, Bianco e Nero 2,
certo,
con questi titoli, parlando di argomenti molto più pesanti, molto più insomma difficili da digerire, ma a quei tempi c'era il Nintendo e c'era l'R4, quindi,
esatto,
secondo Game Freak, secondo le loro statistiche, è stato il gioco meno venduto, e hanno pensato, mannaggia, questo gioco non è piaciuto, torniamo ad essere infantili, vero XY?
Nonostante poi,
sì, infatti, esatto,
se proprio guardiamo la quinta, la sesta generazione, c'è un salto tematico incredibile, nonostante poi, a detta di molte persone, ovviamente sopra, non dico sopra i 20 anni, ma comunque non bambini, la quinta gen sia quella meglio riuscita, perché N è un cattivo memorabile, perché la storia è molto più pensata, perché il gioco banalmente è più complicato e quindi c'è una sfida, è più divertente, mentre poi la sesta diventa veramente un gioco a chi è più infantile all'interno dei personaggi.
Post-game dimenticato.
Ora, io non sono molto d'accordo con la Fra, ma questi sono gusti, su Leggende Pokémon Arceus. Secondo me invece ha dimostrato un... diciamo un incremento dell'età per quanto riguarda il target a cui si riferiva. Io l'ho goduto molto, le tematiche sono abbastanza interessanti. Certo, non è un andiamo full sui maggiorenni, per capirci, però un'azienda multimiliardaria che ha in mano il brand più redditizio della storia non si può permettere di fare un cambio di registro così radicale da un gioco all'altro, ecco. Ma tornando quindi al leak, torniamo appunto a parlare di mitologia, perché oltre ai vari sprite, alle varie storie, sono uscite anche origini sulla mitologia, sulla divinità, e qui l'abbiamo nominato molto spesso, il nostro caro Saidonia si sta piangendo e ridendo allo stesso tempo. Sono stati confermati i giganti, o meglio il gigante, insomma, e ripeto, è impossibile spiegarvi tutto quello che è successo, perché staremmo qui per ore e ore, se non giorni, intesi come 24 ore filate, non solo come un giorno lavorativo. Quindi semplicemente ci limitiamo a dirvi che sono state confermate alcune scelte per quanto riguarda Arceus, Mesprit, Dragonite, Salamence, che derivano da Kyogre, insomma un'intricazione che non ha senso, ecco.
Cioè, proprio così, no? Cioè, nel senso, ci sono però anche, no, sai quegli pseudo leggendari, no? Come Dragonite, Salamence, no? Ok? Cioè, sono stati dati vita da Rayquaza.
Sì.
Cioè, ragazzi, cioè, oppure Groudon, dominatore della Terra, che ha plasmato Gyarados. Cioè, così, a caso, cioè, non si dà una spiegazione perché Gyarados sia di tipo volante, ma si dà una spiegazione di Groudon che crafta Gyarados.
Allora, io qui,
così,
io
da
qui
nulla.
Ti do un piccolo insight. Io ho scoperto da poco, giocando Sekiro, che non c'entra niente, perché Gyarados sia di tipo volante e perché sia molto
dica,
drago.
Dica.
Perché nella mitologia giapponese le carpe sono coloro che sono destinate a diventare dei draghi. E il mito della carpa inutile che diventa un drago fortissimo è un mito che funziona molto in Giappone. Quindi Gyarados è di tipo drago, perché Magikarp, la carpa inutile che usa solo Splash, dovrebbe trasformarsi in... Cioè, non ho detto di tipo drago, volevo dire di tipo volante. Si trasforma in Gyarados, che è di tipo volante, perché appunto ricorda il drago, però il drago di origine cinese, quindi il drago tutto serpentino in stile Shenron, non il drago in stile Dragonite, per capirci. E quindi ha Ira di Drago, la mossa Tornado, che sono tutte mosse di tipo drago, ed è di tipo volante perché rappresenta il drago in cui si è trasformato Magikarp dopo che appunto è diventato qualcuno di importante, ed è una mitologia giapponese,
cioè,
questa.
È tipo il brutto anatroccolo per noi sostanzialmente,
sì, però
no?
Molto,
cioè,
più
le carpe
filosofico, sono... è molto più filosofico, è molto più all'interno proprio del confucianesimo, eccetera, però sì, è quello in sostanza.
Sì, però se invece parliamo di cose sorprendenti, no? Un'altra che a me ha lasciato sbalordita è il fatto che Mesprit, ok, il Pokémon emozione, è stato lui a creare Regigigas,
sì.
Il Pokémon che è letteralmente colossale. Cioè, di me questo cosettino grande quanto un mignolo.
Che ha spostato.
Cioè, capito, no? Un Pokémon alto quanto un mignolo che crea Regigigas. Cioè, ragazzi, è incredibile. Io spiazzatissima.
Beh,
è stata bellissima questa rivelazione.
È grande quanto un mignolo, però è il Pokémon che ha donato le emozioni agli esseri umani. Così come Asprit, cioè, sì, certo. Aself e Uxie hanno donato l'intelligenza. E oddio, mi perdo su Uxie. Vabbè, dopo una pausa sarò...
Su Mesprit, vabbè.
No, Mesprit è emozioni.
Dopo la pausa ci farai
emozioni.
Mesprit è emozioni. Uxie.
Mi perdo, non so. Vabbè, dopo la prossima canzone vi faremo sapere. Faremo un double check. Non vi lasciamo così,
allora,
chiaramente.
Ma prima della prossima canzone noi dobbiamo ancora trattare di almeno due punti fondamentali. Uno è quello di Pokémon bianco e nero. Adesso lo riproponiamo, perché Alessia comunque ci aveva detto che aveva avevamo fatto vedere, no, che è stato finito Reshiram e Zekrom, no? Cioè, è stato finito il gioco con le beta di Reshiram e Zekrom, scusatemi, no? Una cosa di cui quindi, no, partendo da questo filone, vogliamo trattare sono i commenti, no? Cioè, commentiamo un attimino, per favore, i Pokémon leakati, perché
sì.
Ieri sera, a me e a Samu, è caduto l'occhio su un Pokémon che si chiama Bongo Bongo.
Ragazzi, Bongo Bongo, io vi invito a cercare sul web, se ci state ascoltando in questo momento, Bongo Bongo terza generazione old sprite. Ragazzi, è una delle cose più ambigue. Io adesso dico alla regia, nella seconda pagina dei nostri Pokémon, sulla sinistra c'è Bongo Bongo, non so se l'hai trovato.
Sembra Donkey Kong che ha imparato a giocare a box, sì, cioè che sta facendo box.
Ma ragazzi, non vi stiamo dicendo che è una scimmia in stile Pokémon. No ragazzi, è proprio una scimmia. Cioè una scimmia con i guantoni da box. Cioè è fantastica questa cosa, è assurdo. Ma tra l'altro ci sono un sacco di invece altri Pokémon molto più particolari, come possono essere Glenens, che è una specie di pesce molto particolare. Thinky, che anche questo è un altro pesce, sempre di terza generazione stiamo parlando. Nose, che è Nose, okay, basta, ma... che si doveva chiamare solo Nose, naso, incredibile. Cioè.
Sì, però pensa anche solo a Pokémon come Pelipper, ok? Sì. Cioè, se voi vedete Pelipper, sembra tipo un gangster. Cioè, c'è tipo sto crestino bianco in mezzo, la faccia cattivissima, tipo, adesso vi vengo a rapinare in casa. Sì, cioè, sì. Proprio quello sguardo là, no?
Io devo fare una menzione d'onore, perché l'ho detto anche sui miei canali social, ma devo anche, ho bisogno di dirlo con tutto il cuore. Mi hanno privato di Yakoko, il beta trapping.
Sì, cioè, è vero.
Allora, devo dire, beta trapping bellissimo, beta vibrava molto simile a vibrava che conosciamo attualmente, certo. Beta Flygon, certo. Gli hanno fatto qualcosa di brutto.
Sì, Beta Flygon è Flygon senza essere di tipo drago praticamente, cioè è clamoroso. Mentre Beta Trapinch è molto particolare, perché ragazzi non è rosso, è una specie di furettino con quattro zampe e una coda lunga, che non si sa, questo sempre prendendo dai social della nostra manager, non si sa se ha una pancia o una foglia sul petto. Non si capisce che cosa sia. Insomma, è un po' particolare. Vabbè, sono beta, quindi non sono fatti benissimo.
Inoltre,
però...
esatto. Inoltre vi interrompo ancora, perché ho bisogno di fare assolutamente una altra menzione d'onore a Ninnin, che sarebbe Ninjask, che sì, è rimasto pressoché identico. E poi abbiamo suo fratello Nunkenin, Shedinja, che oh mio Dio, cosa ti avevano fatto, povero Shedinja?
No, Shedinja l'hanno disintegrato.
L'avevano disintegrato in beta. Ma palese. L'avevano disintegrato in beta, diciamo che è ritornato ad essere qualcosa di normale nella versione ufficiale. Mentre, ragazzi, io non so voi, ma io Lotad beta lo preferisco. Lotad beta lo adoro.
Ma sai che ci sono un sacco di cose? Cioè, Ariama beta, se non avesse quella testa ambigua, quelle specie di ali dietro, pare che sono veramente belle. Cioè, sono veramente chat.
Sì, però...
lo trovi nella
quello prima sicuramente, però anche destra. Cose ci sono... Sì, però anche quelli là un pochino più cute, no? C'è tipo Bonsly, no? Che qua si chiama Poddy. È tipo stracicciottino, è carinissimo. Cioè, sì. Oppure c'è, non so, un Omi, no? Che non esiste, no? È una cosa beta. Che sembra, mi ricordano, quelli dello Yoshi, no? Avete presente i bambinetti con su scritti i numeri, se avete mai giocato a Yoshi's Island? Mm-hmm. Che mi ricordano un sacco quelli e sono tenerissimi. Sono ma Eli ci sono Hawk. Un sacco poi anche...
Eli Hawk è clamoroso, sì. Ragazzi. È veramente arrabbiatissimo, per non dire altro. È una specie di Latias, però tipo,
Blaziken.
Non lo so, quadrupede. È una specie
Blaziken.
È Blaziken misto Latias. Cioè, se voi guardate lo sprite da dietro, quello che dovrebbe avere quando entra in combattimento, ragazzi, è palesemente Latias.
A parte che è Latias che si è dimenticato il rasoio, però sì, è veramente...
ragazzi, è bellissimo. È bellissimo.
Ma stupendo. Se dai un occhio anche a Betatropius è terribile, perché sì, c'ha tipo i colori che si è immerso in una pentola di colori al neon. E poi... però pressoché, insomma.
Sì, siamo lì, è molto simile. Invece...
No, ma dovete vedere invece quelli là di Casper, come si chiama? Quella gocciolina che poi si trasforma in base alle stagioni, no?
Casper,
ecco, non mi veniva Casper, perché se guardate nella seconda pagina in basso a destra c'è la forma di Sansan, che è tipo stracarina, c'è da molto più calore rispetto a quella di adesso, e Zenza che mi ricorda quasi una preforma di Landorus, Thundurus e Tornadus, no? Potrebbe essere tipo la forma base se loro non fossero leggendari, quasi.
Sì, ci potrebbe stare, o se no sempre lì, ragazzi, io sono rimasto scioccato da Lunaton, cioè lì avevano veramente le idee chiarissime, ragazzi, è uguale, identico e ha lo stesso nome, cioè Lunaton era quello, punto. In effetti una luna con un occhio, non è che si poteva sbagliare molto. Absol sembra Mega Absol, cioè... senza le ali, è clamoroso.
L'ultimo intervento che voglio fare a riguardo sugli sprite che Wingull, avete in mente, no? Wingull,
sì, certo,
che si evolve,
no,
in Pelipper, ecco. Sì. Beta Pelipper l'abbiamo visto, che si è fatto questa capigliatura, sì, una cresta molto da stash dei The Colors, sì, molto interessante, poi incattivito, mentre invece il Pelipper che conosciamo adesso sembra un po' uno scemotto, uno, sì, stupidotto, no? Bene, al posto di Wingull avevamo B. Ovvero questa sorta di insetto, credo, cioè sembra essere un insetto con, sì, quelli che non si capisce se sono occhi o se sono orecchie, insomma, stavamo invece, il signor Marino invece che avere Pico rischiava di avere questo coso.
Sì, 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 ragazzi,
praticamente, cioè, ma assurdo. Un ultimo che vogliamo commentare, vi prego, un ultimo, possiamo dare un po' di gloria a Boiatto? Cioè praticamente,
sì,
sto robo pelosino con un piede con su disegnata una faccina. È palesemente un Pokémon neve.
Sì, certo. Ma
cioè,
io...
potrebbe essere l'antenato di Abbo Swine.
Ma, io,
ma
guarda,
è bellissimo.
Boiatto clamoroso. Ma io voglio fare un ultimo, proprio prima di chiudere, prima di passare al prossimo argomento, vorrei fare un appunto su Penpin, ragazzi. Penpin è un pinguino stupido. È un pinguino stupido con la cresta rossa e una collana, che però non è una collana, ma fa parte del suo pelo rosso al collo. È
sembra,
un
sembra una prevo di Delibird.
Clamoroso, ragazzi. Cioè, è clamoroso.
Ma palese.
Clamoroso. Cioè, io comunque vi invito, ragazzi, se per voi che ci state ascoltando, a scriverci al 331 14 38 923 cosa ne pensate dei nuovi sprite. Se c'è qualche sprite che vi ha colpito, perché noi ci siamo limitati alla terza gen, ma ragazzi, sono usciti gli sprite di praticamente quasi tutte le gen a beta. Cioè, quindi, ve l'ho detto, siamo immersi in un mare di news, di informazioni che non ha senso. Ma proprio per questo, io direi che possiamo passare al prossimo argomento. E come farlo? Meglio di, scusate, cambiare canzone. It's a freak, what you got? Ed è Eccoci qui tornati qui a Morio Ciao Radio Giappone a portata di radio. Siete sintonizzati su www.radioyulm.it. Io sono Samuele e con me da casa malata c'è Francesca. Come può
Come
può avervi suggerito la canzone che abbiamo utilizzato per introdurvi questo nuovo blocco? Ci spostiamo dai Pokémon che abbiamo già trattato abbastanza e torniamo, per mia fortuna, al mondo del...
No, Samu, non è mai abbastanza parlare di Pokémon, non dimenticarlo mai.
Non è mai abbastanza, ma allo stesso tempo rischiare di essere troppo prolissi, soprattutto quando le informazioni sono così grandi, si rischia di fare disinformazione. Cioè, è meglio informarsi bene su quello che c'è, perché veramente, ragazzi, non avete idea di quanta roba sia uscita. Controllate, cioè, controllate su internet, spulciate, guardate fate voi, perché veramente è clamorosa come cosa.
Se facciamo noi facciamo casini.
Abbiamo il tempo di farlo. Cioè, è proprio quello.
Samu, è il tuo momento.
È il mio momento.
Dai, è il tuo momento.
Sapete, è il momento.
Il blocco tuo. Cioè...
Il blocco mio, blocco K-pop, ragazzi. Siamo arrivati, è successo il finimondo questa sera. Io mi sono svegliato male. Perché, cioè, chi ascolta K-pop lo sa cosa è successo stanotte. Lo sapete benissimo cosa è successo. Perché a luna di notte Lisa si è esibita allo spettacolo di Victoria's Secret. E ragazzi, per tutte le persone che sono in ascolto e che guardano e che ascoltano K-pop o comunque sono presenti nel mondo, io vorrei, mi piacerebbe che mi diceste quali sono state le vostre impressioni sull'outfit che ha utilizzato Lisa. Perché ragazzi, io un angelo in quel modo non l'ho mai visto. Io mi è venuto un infarto questa mattina. Cioè, mi sono innamorato 228 volte nel giro di 5 e non si può dire com'è vestita. Cioè, diciamo che era vestita come un classico angelo di Victoria's Secret, quindi con le ali, no? Però possiamo, cioè, diciamo che non erano molto coprenti queste ali, cioè non c'era nulla di esplicito. Però diciamo che il fisico di Lisa è stato esposto al meglio, ecco, possiamo dire così.
Quindi ti è piaciuto? Cioè, io pensavo fosse una cosa negativa, invece
no, cioè, mi sono sentito male per quanto era bella, cioè è stato una visione angelica, ragazzi. Mentre, sempre discorso Blackpink, Jennie è stata da Jimmy Kimmel a fare la sua intervista, che poi uscirà, comunque ha fatto anche una performance live di Mantra. Comunque, le nostre ragazze, le girls, per citare una delle loro canzoni, si stanno espandendo per bene all'interno del mondo della discografia occidentale, ecco. La Lisa mostrandosi in tutta la sua bellezza, mentre Jennie andando ai vari music show e performando le sue canzoni senza nessun problema. Ma se ci soffermiamo in Corea, è periodo di Mama. Ragazzi, i Mama Award sono uno dei principali premi musicali che vengono dati in Sud Corea ed è organizzato dalla società di spettacolo CJ Entertainment. La cerimonia si tenne per la prima volta, pensate un po', a Seoul nel 1999, mentre dal 2010 si tiene anche in territorio che non è prettamente coreano. Le nominees, ragazzi, quest'anno
e quindi sa da dove si terrà? Dove è che si terrà quest'anno,
allora,
visto che siamo in Corea?
Dove si terrà quest'anno non ne sono sicuro al 200%. Adesso farò un double check, perché forse non dovrebbero ancora averlo annunciata. Se tu intanto mi cominci a dire i nominati per miglior gruppo maschile e miglior gruppo femminile, io mi adopero.
Allora, iniziamo subito col miglior gruppo maschile. Sono nominati gli Stray Kids, gli TXT, gli Zero Base One, i Seventeen, gli NCT Dreams e gli Enhypen. Come miglior gruppo femminile invece abbiamo le Seraphim, gli Hive, le G-Idol, Aespa, New Jeans e Twice. Miglior artista femminile, Kim Taehyung, spero di averli pronunciato bene, Yu,
sì.
Jennie, Song Yuki. I'm Nayeon.
Yuki.
Scusate l'ignoranza, ragazzi, veramente. Miglior artista maschile, Lim Young Wong, Byung Bae Hyun,
allora, no.
Jimin, questo lo sa dire, Lee Taemin e Jungkook. È un altro che sa dire, ragazzi.
Che si pronuncia Changgu, però. Changgu.
Però
vorrei un attimo commentare quello che hai detto, perché, cioè, non limitiamoci a fare una rassegna, perché sennò ci spariamo in testa. Non si sa ancora con precisione dove verranno fatti i Mama quest'anno, comunque non è ancora detto. Ma miglior gruppo maschile, ragazzi, se non vincono gli Stray Kids io piango, però penso che siano i favoriti quest'anno. Ripeto, scriveteci al 331-14-38-923 le vostre opinioni, ma credo che gli Stray Kids quest'anno abbiano spaccato di brutto, soprattutto con Chic Chic Boom, che vabbè, non diciamo altro. Chic Chic Boom, devo dire che...
Ma anche perché poi sai che cos'è? Che tipo gli Sniper, no, ad esempio, prima sono andati molto bene. Cioè, inizialmente loro forse se, cioè, erano uno dei favoriti. Però adesso, sai, contro gli Stray, no, sarebbe stata una bella battaglia. In realtà adesso stanno andando molto a scemare con il loro ultimo album. Cioè, non ha spopolato così tanto, in realtà. Cioè, gli Stray invece si sono sempre mantenuti su una buona linea in crescita, no? Certo. I Napoli invece hanno magari alzato un pochino, si sono un po' stabilizzati, un po' di alti e bassi, adesso sono abbastanza stabili, cioè non c'è palesemente più competizione con gli Stray.
Certo. Mentre andando al miglior gruppo femminile, quest'anno è veramente...
Lì c'è competizione.
No, non c'è competizione, c'è un macello quest'anno. Quest'anno è invivibile. Abbiamo le Seraphim, che ricordiamo hanno fatto Perfect Night, che è stata in top chart per mesi e mesi. Easy e Smart, che hanno spopolato anche in Occidente. E poi con l'ultimo, Crazy, che hanno fatto un macello, spopolato anche quello. Cioè, Won era su tutte le copertine di tutti, praticamente. E Sakura, I'm an Otaku Bestie, che è andata veramente virale all'inverosimile. Le Hive, che forse sono le uniche un po' sottotono, ma comunque loro fanno sempre il loro e hanno spopolato anche quest'anno. Le Aespa, che hanno fatto uscire Drama, Armageddon, Supernova, hanno fatto un macello quest'anno. Le New Jeans, che già solo il nome basta, e le Twice, cioè. E come dimenticarci poi delle G-Idol, ragazzi, che quest'anno hanno fatto l'album di Super Lady, Chu, e poi hanno fatto anche Klaxon, che in estate in Corea è andata da Dio. Cioè, quest'anno il miglior gruppo femminile quest'anno è impossibile predire. Io, gusto personale...
Sì, però, appunto, vai.
Gusto personale ti dico, mi sono piaciute di più le Aespa. Gusto personale, perché okay, sono le mie bimbe, le Seraphim, perché io le amo con tutto il mio cuore. Però qui si va proprio
sul personale. Io dico che tra tutti, secondo me, quelli un pochino più sottotono sono gli Hive e le New Jeans.
Ma
secondo me, cioè,
però,
rispetto a Seraphim. Ok, perdon. Cioè, secondo me, alla fine se la giocano Seraphim, G-Idol, le Twice, un pochino meno le Aespa, ma ancora un po' meno, secondo me, New Jeans e Hive.
No, le Aespa non...
Però, appunto, io parlo da ignorante. Cioè,
le Aespa quest'anno hanno tirato tantissimo. No,
hanno tirato dritto, però non so come dire. Cioè, io non sono fan del K-pop, no? Ok? Quando mi arriva qualcosa di K-pop è perché riconosco che effettivamente è grande. Cioè, se è riuscita ad arrivare addirittura a me, che non lo seguo, no? Vuol dire che un'influenza, ok, anche a chi non conosce, comunque c'è stata. Le Aespa si sono sempre mantenute stabili alla fine quest'anno, più di quanto abbiano fatto, come dicevo prima, gli Sniper. Non hanno avuto bassi, le Aespa, non hanno avuto bassi, però non hanno avuto alti come le G-Idol, ad esempio, o come le Seraphim.
Non sono prettamente d'accordo, forse proprio perché tu non segui, ma guarda, secondo me è proprio il contrario. Cioè, le G-Idol sono sempre state in alto, anche per vedere il retaggio, perché sono più anzianotte tra virgolette e hanno una storia più lunga alle loro spalle, ma quest'anno le Aespa hanno tirato drittissimo, a livello di ascolti sono superiori alle G-Idol e forse non ti sono arrivate perché fanno, diciamo, hanno sempre musica un po' particolare, ma Spicy, Drama e Armageddon hanno fatto il macello in Corea soprattutto, e sono ovunque. Il loro tour che stanno facendo in questo momento sta andando da Dio. Carina, Giselle, adesso sono usciti anche i solo delle ragazze. No, le Aespa quest'anno hanno tirato drittissimo. Le G-Idol vivono anche del retaggio di essere un gran girl group, quindi già solo quello fa. E le Twice va da sé, cioè le Twice non c'è neanche bisogno di presentarle, ecco. Andando invece a migliore artista femminile, abbiamo Taeyeon, IU, Jennie, Uki e Nayeon. Quest'anno Nayeon con ABCD ha distrutto qualsiasi cosa. Anche Freak di Uki però non è per niente male e è andata molto bene. Anche qui è una bella lotta. Diciamo che le ragazze si contendono un po' di più gli awards quest'anno, mentre i ragazzi è un po' più chiaro. L'unica cosa forse, artista maschile, Jimin e Jungkook hanno un po' una bella lotta, perché entrambi sono stati in top chart anche globale. Cioè, Jungkook con l'album Standing Next to You, Seven, cioè chi più ne ha più che ne metta. E anche Jimin adesso lo guardavamo ieri, era terzo in classifica globale di chart di Spotify, quindi, cioè, globale, ecco. Qui arriviamo a un punto dolente, ragazzi. Best New Female Artist. Qui si potrebbe scatenare la guerra. No, bella no. C'è solo una risposta corretta a questo premio e sono le Baby Monster.
Baby Monster.
Sì, non c'è.
Lo
non
sapevo,
c'è,
guarda.
Non
lo
c'è
sapevo.
Un'altra risposta corretta per questa cosa. Io ho paura per le Eilish perché Magnetic è andata viralissima la loro canzone. Ma le Baby Monster hanno tirato, sempre tirato dritto, tutti tirano dritto. Hanno fatto un macello, hanno fatto un sacco di visite, hanno rotto qualsiasi record. Se non vincono le Baby Monster, che sono anche le mie preferite, ma questa è una postilla, io vado in Corea del Sud e sparo un po' a chi mi capita.
A farsi ammazzare.
Sto scherzando, chiaramente. Però mi arrabbio, sono un po' irritato se non vincono le Baby Monster. Possiamo dirlo?
Ok. Invece se Best New Male Artist, no? Io non conosco mezzo nome, quindi dimmi tu, invece lì, per chi ti arrabbieresti?
Allora, guarda, Best New Male Artist, io devo dire che non sono super super esperto di questi gruppi. Ho ascoltato qualcosina, ma forse un po' troppo poco per potermi esprimere senza essere, con consapevolezza. Ti dico NCT Wish, ma per puro gusto personale, perché le loro canzoni mi sono sembrate un po' quelle più orecchiabili, ma questo, cioè, non lo so, cioè, ho spulciato poco, devo essere sincero. Mentre per quanto riguarda Best Dance Performance di Female Group, qui c'è solo una risposta corretta ed è Easy, perché nonostante Magnetic la coreografia sia nata virale, nonostante Baddy, ci sia Won Young che fa la ragazza un po' malvagia, la Baddy appunto, e quindi non è, ha fatto attizzare molti uomini, Super Lady sia molto bello, Supernova sia clamoroso e New Jeans con New Jeans siano state molto belle, Easy è l'unica risposta corretta, perché le Seraphim sono delle performer con le controscatole, ecco.
Ma quello assolutamente. Invece se vogliamo parlare del Best Dance Male Group, perché io che comunque è una coreografia abbastanza strutturata, molto bella esteticamente, quindi comunque una possibilità ce l'ha. È anche vero che io altre non le conosco benissimo, no? Magari sai qualche spezzone sui social, però ecco, Samu, quindi dici cosa dobbiamo sapere,
però qui è bello tosto, perché i ragazzi, i boy group sono molto, non dico più talentuosi per quanto riguarda la danza, ma c'è un occhio di riguardo in più, secondo me, almeno dalla mia mera esperienza.
Vero.
Cioè le coreografie maschili sono un po' più strutturate e i ragazzi tendono ad essere tutti più o meno sullo stesso livello, mentre se si guarda, ad esempio, prendiamo ad esempio le G-Idol, no? Le G-Idol abbiamo Shua che è sembra essere un livello un po' più basso rispetto alle altre per quanto riguarda la danza, soprattutto rispetto a Wookie e Soyeon. Tra i ragazzi questa cosa non la vedo tanto, cioè prendiamo l'esempio di Stray Kids che conoscono tutti, no? Cioè non ce n'è una persona, magari c'è quello che balla meglio, ma non c'è quello che balla peggio, non so se ha senso come cosa.
Esatto.
C'è quello che ci cattura di più l'occhio.
Sono tutti bravi.
Esatto. Non che Shua non sia brava, però noti che ci sia un calo, quando cioè, noti proprio la differenza, mentre magari negli Stray Kids c'è chi ti prende di più l'occhio, nelle G-Idol c'è chi te lo fa allontanare di più, non so se mi sono spiegato. E questa cosa qui la noto spesso, ecco. Ad esempio, una cosa che si viene tanto a dire di un girl group che sono le ITZY è di Lia, la ragazza che se n'era andata per via dell'ansia sociale che aveva ricevuto proprio per i commenti di odio riguardanti questo fattore, ovvero la danza. Si dice che Lia non sia una brava ballerina. E no, ragazzi, se voi vi andate a guardare bene i video delle ITZY, non è Lia a non essere brava a ballare, ma sono le altre quattro che sono dei draghi. E quindi non. Cioè, lei è una che rimane un po' più sottotono, ecco. Ma non per un demerito suo, ma per un gran merito delle altre. Ecco. Tra i ragazzi questa cosa si vede di meno, ecco. Quindi.
Ok.
Quindi sì.
No, cioè, si è spiegato bene, ecco. Sì, è quello che poi vuoi far. Cioè, vogliamo far arrivare a chi ci ascolta, no? Che comunque sicuramente forse anche c'è. Posso azzardarmi a dire che i ragazzi nelle performance hanno meno una spinta anche a livello di sensualità. Ok, coreografie come la. Sono
allora,
un pochino più, ecco,
so.
Esaltate da questo punto di vista le ragazze, quindi è più difficile magari anche per loro.
Guarda,
non lo so, chiedo a te che...
No, allora io penso proprio di no, anche perché ci sono molte... Sempre gli Stray Kids, prendiamo come esempio, ci sono molte coreografie dove si mettono le mani sotto la maglietta, si alzano, fanno vedere gli addominali, fanno gli hip thrust, mentre le ragazze sono un po' più... edulcorate proprio perché sono
per
e sappiamo che la Corea è un paese molto maschilista e quindi ecco che le ragazze vengono un po' trattate in questo modo. Ma abbiamo parlato di boy group, ci ascoltiamo quindi Chick Chick Boom degli Stray Kids. Boom, 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 boom. 빠른 계획도 어쩜없이 완벽한 판도에서 춤춰내 플랜대로 keep going. But this life is regular. 승리를 너무 과시키지 배불러 산책도 할 겸 뭐 늦지 맷돌러 우리 눈주로 나머지 전부 new Armstrong. Yeah 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 안 되는 것도 없이 I do it. Just pull out my trigger I got that. I'ma pop 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 take a shot take shoot down my girlfriend by one night snipe them. Feeling on my truck yeah you want that right. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it. Boom. Lovers, we cannot stop hunting. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. 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 Vamos, I know that you want it. Boom. Chaos, we so catastrophic. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. 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 Cliche package, I just got the cliche. Boom. Right down, gonna jump with you, yeah. Boom. I'm not a change man. 내 행복은 여전히 이렇게 다음 레벨 레벨 대패. 목표치 안 봐라 시간 봐라 치고 다다라지. I'm the owner of my goal. 진짜 만난 뭐가 make you wild. 점점 조져 clear. 청력을 깨버리지 나의 trigger fire. Like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it. Boom. Love us, we cannot stop hunting. Boom. La ta ta ta, I'ma make it. Boom, 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 boom. Vamos, I know that you want it. Boom. Chaos, we so catastrophic. Boom. La ta ta ta, I'ma make it. Boom, boom, boom. Keep your cargo, drum my bullet. Goes tan tan tan. Ego, la vida loca.
Quattro, due, uno, vai!
Chick Chick Boom degli Stray Kids! Questo è Mario C'è Radio, il Giappone a portata di radio. Abbiamo appena finito di parlare dei MAMA, quindi gli awards coreani. Ma adesso ci spostiamo di nuovo in Giappone per dare l'addio alla doppiatrice giapponese Nobuo Yama, la voce di Doraemon, che si è spenta il 29 settembre all'età di 90 anni. Ha svelato già nel 2015 di soffrire di demenza e dal 2012 però ha continuato comunque a lavorare fino a proprio al 2015. Infatti tra i suoi lavori più importanti, oltre Danganronpa, spicca proprio Doraemon, che ha doppiato fino al 2005, di cui ha anche cantato l'iconica sigla giapponese Doraemon no Uta. Insieme a lei quest'anno, non so Samu se tu ti ricordi, ma si era già spento anche il doppiatore di Novita, Noriko Hara, quindi sì. Noi possiamo ufficialmente dare l'addio a due colossi dell'industria del doppiaggio giapponese, Novita e Doraemon. Facciamo le nostre condoglianze alle famiglie.
Purtroppo, ma a proposito di noi, non hanno sentito magari le loro voci, proprio perché Doraemon ci è stato portato nelle nostre case grazie al doppiaggio italiano di altissima qualità, ecco. Però è sempre, fa sempre dispiacere quando ci sono queste scomparse, nonostante 90 anni siano comunque una gran bella età, ecco. Cioè, nonostante si sia spenta appunto per motivi naturali, fa sempre male, ecco. Un po' come se non so se vi ricordate, se ci seguite da molto tempo, quando si è spento il maestro Akira Toriyama, vi abbiamo portato una puntata speciale proprio su di lui quando, ecco, ci ha lasciato.
Però è anche vero che sono 90 anni di vita vissuta, sì. Quindi comunque, ecco, non si è, fortunatamente non si è spenta giovane, è sempre una grande perdita, per cui ci dispiace. Ma a proposito, il Giappone ha ricevuto, scusate, il comitato giapponese, ok? Ha dato, anzi, facciamo che lo rifacciamo, no? Il comitato norvegese in Giappone ha deciso di assegnare il Nobel per la pace all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Che cosa chi è questa associazione? Sono i sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima. e Nagasaki. Quindi isso, visto che il Giappone, noi ricordiamo che è l'unico paese ad aver subito un attacco nucleare, ok, questo premio è stato dato a loro per gli sforzi, no, per portare la pace, perché hanno portato la pace, volte a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari, e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi, come diciamo le armi nucleari in senso di offesa, non devono mai più essere utilizzate. Mm-hmm. E l'ultimo premio dato di questo tipo era stato proprio il come si chiama, il presidente del tempo, adesso non mi viene il nome, che aveva inserito
che aveva inserito
come si dice, i tre principi del non nucleare, no? Eccolo, l'ho trovato. Il primo ministro Eisaku Sato, che ha introdotto i tre principi non nucleari in Giappone: non possedere, produrre o consentire armi nucleari nel suo territorio. E questa cosa la ritroviamo anche in Godzilla, perché appunto Godzilla, se ci pensate, no, era proprio un modo per un modo giapponese per far capire al resto del mondo che loro sono delle vittime, che il nucleare non va bene. Ok, quindi nel 74 anche lui, il ministro Eisaku Sato, aveva ricevuto un premio Nobel della pace per questo motivo.
Mm-hmm. Un minuto.
Sì, ma tra l'altro ci sono numerosissime opere che parlano del nucleare all'interno del Giappone. Abbiamo parlato spesso di Metal Gear, che ha, senza fare spoiler per chi ci sta ascoltando, anche in regia.
Non ci provare.
No, tranquilla, lo sai.
Sentiamo minacce di morte da parte della regia.
Sì, sentiamo minacce di morte giustificate, devo dire giustificate. Quindi con questa ultima postilla un po' triste riguardante il nucleare e riguardante appunto all'addio della voce di Doraemon giapponese Nobuo Oyama, noi vi salutiamo, quindi rimanete con noi, jingle. Ed eccoci qui tornati per i saluti finali. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Io ringrazio la regia della nostra Alessia.
Fatti un applauso, regia. Fatti un applauso. Regia,
per favore. Va bene, come volete voi.
Grazie, eccoci qui.
Eccola. Ragazzi.
Io ringrazio anche la Fra, perdonate queste piccole incomprensioni quest'oggi, ma purtroppo con la distanza c'è un minimo di delay, quindi non riusciamo ad incastrarci molto bene come al solito. Io vi ricordo che potete seguirci sui nostri social @RadioYulm e che potete scriverci quando volete al 331 14 38 923 per parlare con noi delle varie puntate, di dire tutte le cose, consigliarci gli argomenti di cui trattare o proporvi per la rubrica Ti insegno il giapponese, perché senza di voi la rubrica non può partire.
E noi vi ricordiamo che potete sentirci quindi tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 16.30. Se volete passare in studio a farci un saluto, lo sapete, sempre ben accetti. E noi ci sentiamo in un prossimo episodio di Mori Ocho Radio. Ciao a tutti!
Mori Ocho Radio, il Giappone a portata di radio.